C'è 105 mi casa.
Sono le 20 e 23 di questo mercoledì 13 marzo in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Dicevo prima, sono molto contento di ospitare Edoardo Prati. Ciao Edoardo, intanto benvenuto.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Sono tanto contento un po' perché insomma facciamo questo programma da tantissimi anni e la maggior parte degli ospiti li ho già avuti tante volte. Edoardo è una prima volta. E poi perché per me tu, Edoardo, sei stato veramente una scoperta degli ultimi mesi e sei un intrattenimento, ma mi insegni anche un sacco di cose. E un amico qualche mese fa mi scrive: segui questo ragazzo, mi manda un link di TikTok e da lì sono entrato un po' nella tua rete. Quindi io ti ho scoperto qualche mese fa, ma da quando sei, diciamo, popolare sui social media? Quando è nata un po', quando è nato questo hype intorno al tuo nome?
Guarda, io che ho iniziato effettivamente a fare delle attività sui social sono anni, e questa popolarità è una novità dell'ultimo anno, in realtà.
Ok, e come ti trovi? Come ti trovi?
Bene, travolgente naturalmente, però positivamente travolgente. È affascinante il fatto che sia successo di diventare popolare per la letteratura, che secondo me è indice di un bisogno generale che si sta risvegliando. È interessante ed è importante che questo risveglio ci sia oggi alle porte dell'intelligenza artificiale, quindi io credo molto nell'aspetto positivo di questo, al di là del mio ego che ne giova inevitabilmente. Però anche come messaggio sociale, secondo me, è una bella cosa, non lo faccio solo io, sono nati nell'ultimo periodo un sacco di altri personaggi di questo tipo, quindi sono molto soddisfatto.
Ma devi esserlo. Io lavoro con tanti artisti del mondo della musica e dico spessissimo a loro che la popolarità la trovo molto poco interessante se fine a se stessa, invece trovo molto interessante rendere popolare qualcosa di utile, come spesso sono le canzoni. E in questo caso hai detto molto bene, no? Alle porte di un nuovo mondo, probabilmente, dove regnerà l'intelligenza artificiale, risvegliarci attraverso un nuovo umanesimo diventa veramente molto importante. Io trovo che tu abbia tutta una serie di cose che funzionano, la tua narrativa, la tua capacità narrativa, e ti volevo chiedere: questa dove nasce? È figlia di un'inclinazione, di un talento puro, o hai lavorato sul tuo modo di esporre i contenuti?
Allora, io una cosa che mi sono sentito dire spesso, forse anche con un sottotono negativo, è l'attributo di istrionico, e quindi credo che una parte sia congenita nel mio modo, anche nella discreta faccia di bronzo che è necessaria per esporsi, quindi quello sicuramente è un tratto del mio carattere. Quello che funziona però, al di là di me come persona, per inciso soffro di una enorme sindrome dell'impostore, quindi ho sempre timore che diventi più importante la mia figura che non il mio contenuto, quindi questo è un qualcosa che mi crea a volte anche delle insicurezze o dei pensieri. Però quello che funziona è il contenuto ed è il parlare di quello che è stato scritto, quindi delle vite degli altri, come modo per comprendere la propria. Credo che questo mancasse, e però vedo un cambiamento sia in risposta a quello che è il mio lavoro, sia in risposta a quello che sta diventando il lavoro pubblico di altri che hanno deciso di esporsi e di combattere pacificamente per questo ideale di rinascita umanistica. Cioè.
È chiaro che quando tu prendi Dante e lo racconti, in qualche modo racconti i sentimenti che Dante ha messo su carta. E quindi fai dell'educazione sentimentale. E ho letto poi una serie di interviste che ti riguardano, dove si parla di educazione sentimentale, che è un tema fondamentale, non importante, fondamentale. E mi piace tanto come tu lo fai attraverso la letteratura classica. Era un'urgenza per te questa, o hai capito che era proprio un bisogno, per esempio, tra i tuoi coetanei, il fatto di parlare di sentimenti attraverso i classici?
Io so che io sono riuscito a comprendere veramente Dante dopo essermi innamorato, quindi riconoscermi mi ha aiutato a capirmi, e credo sia una cosa importante in generale. Quindi ho sentito la volontà di esprimere quello che aveva detto a me Dante, perché io naturalmente non, questo lo dico sempre, non ho i titoli per insegnare, non sono un insegnante. Quello che faccio io è prendere Dante e cercare di individuare che cosa Dante può raccontare ad un ragazzo di 20 anni innamorato, che cosa può raccontare Seneca, Euripide o chi altro.
Quindi, certo.
Diciamo che questo è un qualcosa che in linea di massima manca, e direi questo.
Io lo sottolineo, perché quello che ho imparato in tanti anni è che quando arriva un successo è perché si riempie un vuoto, poi quelli bravi lo chiamano vuoto di mercato, però è sempre un colmare un gap, e ben venga che sia arrivato questo e che anche altre persone lo facciano, perché evidentemente c'è bisogno di tutto questo che Edoardo racconta nei suoi video. Noi mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Edoardo Prati fra poco qui a 105 Mi Casa. C'è Edoardo Prati questa sera qui, ospite di 105 Mi Casa. Vi invito a seguirlo sulle piattaforme social se non lo conoscete. Credo, ma magari mi sbaglio, Edoardo, che il tuo social che guida, il tuo driver principale sia TikTok, anche se poi mi sembra che i contenuti vengano amplificati molto bene anche su Instagram. Magari mi sbaglio, non so se è esatto quello che ho appena detto.
No, è così, è nato tutto su TikTok, che vive questo pregiudizio, che poi non mi sento in realtà di chiamare pregiudizio, perché credo sia la realtà. È una piattaforma molto leggera, molto effimera, però è così in relazione ai contenuti che vengono postati. Naturalmente, essendo una delle principali, guardi, basti pensare, ed è assurdo che stia diventando un motore di ricerca il fatto che la gente cerchi a volte informazioni su TikTok, questo, per quanto a mio avviso sia scorretto e è assurdo, ci dice però che è la principale piattaforma per comunicare che abbiamo oggi. Quindi è nato tutto lì, e poi da lì si sposta pian piano su Instagram, quando nella realtà dei fatti molta più gente mi segue su Instagram che non su TikTok. Okay.
Prima
di mantenere i piedi.
Ok, prima dicevi giustamente, io non sono un professore, anche se uno potrebbe confondersi, no? E allora ho pensato, mentre dicevi quello, ho detto Edoardo è del 2004, per cui avrà 20 anni o starà per fare 20 anni, nel tuo percorso di studio io mi immagino che tu sia uno studente universitario, è corretto? È corretto. Bene, ma mi interessa questo: che rapporto hanno con te gli insegnanti o anche i tuoi, chiamiamoli, colleghi, visto che comunque, anche se non sei un professore, hai un po' questa aurea, no, di intellettuale affermato?
No, allora, questo l'ho ribadito in tante interviste, lo ripeto sempre molto volentieri, non, Allora, rispondendo direttamente alla domanda, che rapporto ho con i professori e con i colleghi? Con i colleghi nessun tipo di problema e con i professori ugualmente, perché i professori onesti e intelligenti non direbbero mai di conoscermi finché sono loro studente, quindi non ho mai avuto modo di trovarmi in difficoltà, perché i miei professori sono tutte persone estremamente, estremamente intelligenti, estremamente professionali, estremamente preparati. Non dirò nomi perché ancora devo dare esami, quindi non vorrei certo. fare la parte del come si può dire, dell'adulatore, però. Però sì, no, quello che volevo dire è che non quest'aura di intellettuale forse è più data dal pubblico e dalla risonanza che ho, che non tanto da quello che sono io effettivamente. Ragazzi come me ce ne sono tantissimi, magari con meno coraggio di esporsi, però è pieno il mondo ed è piena l'Italia.
Edoardo, magari una domanda banale, ma io te la voglio fare perché chi lo sa, magari la risposta invece ci porta ad esplorare altri territori. Cosa ti piace particolarmente studiare? Sai che ogni studente ha la sua materia preferita, quella che gli viene più facile, quella che non sembra che stai dando un esame, no? E qual è per te questa materia?
Guarda, io ho scelto il percorso di lettere classiche, quindi tutto in realtà rientra in questa descrizione che hai fatto te. Se dovessi scegliere un unico non riuscirei a dire, però due sì, la letteratura e la lingua latina soprattutto, okay. E la letteratura italiana.
Ok. E questo percorso l'avevi chiaro da tanti anni? O si è materializzato verso la fine degli studi del liceo? Ti faccio questa domanda perché sappiamo bene, no, che per molti ragazzi non è facile trovare una direzione. Beh, io dico anche sempre che è normale che sia così, perché ognuno ha i suoi tempi e siamo tutti all'interno di un grande cammino che ci rivela delle cose in tempi anche diversi. Tu ti sentivi già molto diciamo in questa direzione invece?
Se posso dire di sì, perché ho sempre avuto una propensione, una passione nei confronti di questo tipo di studi, però la effettiva idea di iscrivermi a lettere classiche è nata negli ultimi anni di liceo classico, quando io ero uno studente un po' i primi anni un lazzarone, si può dire, quindi quando mi sono effettivamente messo giù con il fedele consiglio dell'amore, con una carissima ragazza che ad oggi la mia compagna, e mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto capire che potevo essere in grado e che questa passione poteva avere uno sviluppo universitario. E io non ci credevo, perché è una facoltà, chi ha studiato al classico lo sa, è una facoltà che spaventa molto. Dopo 5 anni di greco e latino, pensare di farne altri 5
perché perseverare è diabolico, no? Diceva qualcuno. Quindi certo. Ma c'è qualche talento in famiglia che ti ha ispirato, o all'interno del tuo nucleo familiare sei il primo, sei l'originale in questo territorio?
Allora, non sono l'originale, non ho avuto studiosi in famiglia di lettere classiche, ma persone molto sensibili, quello lo posso dire tranquillamente, dai nonni, ai genitori, la sensibilità. Diciamo che è un valore che mi è stato trasmesso, poi ognuno sceglie di declinare i valori nel modo che preferisce. Il modo che ho preferito io è stata la letteratura classica, ma si può dire che questo sia un elemento, ecco.
Ti voglio lasciare con la domanda che si fa ai bambini quando uno va lì e gli dice: ma tu cosa vuoi fare da grande? E i bambini danno sempre delle risposte sensazionali. Tu sei sicuramente già grande, però la vita ce l'hai tutta davanti, quella professionale. Che cosa vorresti fare?
Io vorrei scrivere, mi piacerebbe scrivere, mi piacerebbe insegnare, mi piacerebbe intraprendere la carriera accademica sperando di averne le qualità e le possibilità, e questo è un percorso abbastanza lineare che ho in mente, mi piacerebbe fare, portando avanti anche la mia attività pubblica e quindi rendere partecipi le persone che hanno avuto il piacere di seguirmi e di conoscermi di quelli che sono i miei studi. Questa è la cosa per me fondamentale, poter condividere con un pubblico poi così vasto, in modo totalmente inaspettato, quelli che sono quello che è il motore della mia vita e la mia più grande passione.
Bene, bene, bene. Non ho sentito la parola divulgazione, ma mi sembra che però tu non voglia sottrarti a questa cosa che ti viene molto bene.
Non posso dirlo ora. Divulgatore è una parola molto bella, molto importante, che spero un giorno di poter dire quando avrò i titoli per farlo e non essere un vanaglorioso, lo farò.
Bene, Edoardo, mi ha fatto piacere conoscerti e invito veramente tutti i nostri ascoltatori a seguirti, a scoprirti e anche a farsi seguire da quello che dalla tua passione e da questa grande spinta verso l'essere umano. Io ti abbraccio e ti auguro di fare e di realizzare tutto quello che desideri. Ciao Edoardo, a presto.
Ciao.
Radio 105. Proud to be different.